vogliamo parlarvi del conflitto che c'è nel nord dell'Iraq e nel nord della Siria. Oggi la notizia che campeggia un po' su tutti i giornali, abbiamo visto, è quella della decapitazione di un altro giornalista statunitense. Ne parliamo con Daniele, che ben conosce le vicende in quell'area. Buongiorno Daniele.
Buongiorno a tutti.
Allora, ne abbiamo appena accennato nel corso della nostra rassegna stampa come sui nostri media mainstream, ed è significativo oggi il Corriere della Sera che pubblica una mappa della zona di confine tra la Siria e l'Iraq, una mappa nella quale si vede un po' di tutto, in cui è segnata in verde la zona controllata da Barzani, la zona del cosiddetto Kurdistan iracheno, mentre per quello che riguarda la zona del nord della Siria, il cosiddetto Rojava, anch'essa abitata da curdi e nella quale c'è un'ampia autonomia e una grossissima resistenza nei confronti dell'IS, invece questa è indicata banalmente come sotto controllo dell'IS stessa. Insomma, c'è una grande omissione quando si parla di, fra virgolette, curdi in maniera molto generica, come se si trattasse di un'entità unica e monolitica. Si fa sempre soltanto riferimento ai cosiddetti peshmerga, ai miliziani di Barzani, mentre la realtà è decisamente più complessa. Vogliamo provare a capirne di più.
Sì, sicuramente questa è una delle grandi omissioni nell'informazione mainstream, è fondata, come dicevi tu, in parte su una confusione reale, che è quella del termine stesso Peshmerga, che significa combattente in curdo, e quindi insomma definisce un po' tutti i combattenti curdi, per cui quando si dice, quando si parla dei combattenti curdi, quando si parla di Peshmerga, insomma, da un lato si possono definire con questo termine tutti quanti, dall'altro in realtà il termine Peshmerga nel corso degli anni ha assunto significato particolare, insomma, che ha seguito un po' quelle che sono le divisioni nel movimento curdo, che è estremamente spaccato al suo interno, come insomma abbastanza logico che sia, oltre ad essere spaccato tra quattro stati, quindi un popolo che è già diviso in quattro stati, che hanno avuto storie diverse, rapporti diversi con il proprio potere centrale, con la propria lingua, eccetera. Ovviamente ci sono tutte le divisioni politiche tra i gruppi normalmente. La grossa omissione di cui non si parla, non da adesso, di cui non si parla da perlomeno da due anni, da più di due anni a questa parte, e il fatto che nel conflitto siriano, ovvero dopo la caduta, o meglio dopo la perdita di controllo su, perlomeno su tutto il proprio territorio da parte del regime di Assad, una fetta significativa del territorio siriano, il nord-est in particolare, è riuscito a in qualche modo non sprofondare nella guerra civile totale in cui ormai tutto il resto del paese si trova, ma è riuscito a in qualche modo instaurare una forma di autogoverno del territorio che funziona tutto sommato abbastanza bene, nonostante tutte le difficoltà di essere una zona di guerra e di essere per di più attaccata da entrambe le fazioni, o anzi da tutte le fazioni in campo, quindi sia dai lealisti di Assad, sia dagli islamisti, ma anche dall'esercito siriano libero, eccetera, insomma tutte le altre forze che si controllano il territorio. Insomma, il territorio del Rojava, abitato in maggioranza da curdi, che hanno, insomma, fondandosi su un'organizzazione precedente, che è quella del PYD, delle proprie milizie, che era un partito, era già il partito maggioritario, che aveva delle milizie armate che però non rappresentavano, insomma, una forza enorme, era sicuramente il partito più organizzato dell'area, per cui questa forza militare sicuramente è stata anche quella che ha dato la possibilità ai curdi di ottenere militarmente questa autonomia, però è stato un movimento sicuramente popolare e di massa, perché insomma ce lo dimostra il modo stesso, il funzionamento stesso di questa regione autogovernata, e anche il fatto che è interessante vedere sia che una cosa che non riguarda solo i curdi, ma tutte le etnie dell'area, insomma armeni, ceceni, turcomanni, tutte le etnie arabi che vivono nell'area stanno partecipando a questa difesa dei villaggi e a questa loro auto-organizzazione. E tra l'altro una cosa che dicevo anche da qualche parte, sicuramente questa è una cosa su cui c'è ancora più silenzio, è qualcosa che sta avvenendo anche da altre parti della Siria, in difficoltà molto più grandi, appunto perché non c'è questo livello di organizzazione, questa storia anche di resistenza che contraddistingue i curdi, quindi con un'esperienza, una resistenza di combattimenti eccetera, però appunto pare che anche da altre parti, altri villaggi, e comunque c'è una rete diciamo popolare dal basso che sta cercando di fare un discorso, di non schierarsi né con gli islamisti né con i filo occidentali dell'esercito siriano libero né con il regime di Assad, ma di cercare di in qualche modo resistere, di condurre una resistenza popolare dal basso. Quello che appunto, per tornare all'inizio, quello che è il grande silenzio è il fatto che questa regione autonoma che si fonda su una prospettiva politica ben precisa, insomma, che è quella che il PKK ha da ormai diversi anni, che è quella che loro chiamano del confederalismo democratico, ha appunto una prospettiva, un obiettivo politico ben preciso, che non è quello della costruzione di un nuovo Stato nazionale curdo, quindi non è una richiesta di secessione dalla Siria o di secessione dall'Iraq o di secessione dalla Turchia, ma il discorso diciamo di fondo nasce da una critica radicale complessiva del paradigma stesso dello Stato-Nazione come fonte di tutti i guai, i disastri del Novecento eccetera, e quindi dall'esigenza di abbandonare questo paradigma qua, che è stato appunto all'origine di disastri, di conflitti, di scontri interetnici, della balcanizzazione del Medio Oriente, non solo della Jugoslavia, pensiamo anche al crollo dell'Unione Sovietica eccetera, quindi di non rifarsi a questo che è stato anche da sempre il primo punto, no, per i popoli, i cosiddetti popoli senza Stato, o per i popoli colonizzati che hanno lottato per l'indipendenza, con sfumature diverse, però c'è sempre stato questo obiettivo della conquista di uno Stato sovrano, che poi insomma poteva essere declinato in vari modi, più o meno socialista, più o meno liberale, eccetera.
Beh, questo, scusa se ti interrompo, mi sembra molto interessante, perché la parabola delle formazioni marxiste, non soltanto in diciamo nel mondo non europeo, non occidentale, si è spesso caratterizzata per questa identificazione nazionale, con l'assunzione delle questioni nazionali come una questione a volte propedeutica all'affermazione di un modello di carattere socialista, in altri casi invece tel quel importante e significativa. Ecco, da questo punto di vista quello che è avvenuto in Kurdistan è un caso abbastanza unico, no? L'evoluzione è avvenuta all'interno in primo luogo del PKK turco, ovviamente attraverso, come dire, la mediazione significativa di quello che è stato a lungo il leader unico e ancora oggi il punto di riferimento più importante, che è Abdullah Öcalan. Però comunque si tratta di una modificazione molto importante, il passare da un'idea di nazione, di Stato unico, di Stato nazionale, anche se improntato a una prospettiva di carattere socialista, a invece un'idea di confederalismo democratico, anche se poi alcuni riferimenti appaiono più marcatamente libertari.
Sì, infatti appunto anche poi è abbastanza complessa, nel senso che è una riflessione su cui, insomma, ci hanno scritto migliaia di pagine su questo in carcere, proprio partendo da una riflessione autocritica su quello che è stato il percorso e, diciamo, l'avvitarsi del conflitto tra PKK e lo Stato turco, la non uscita, il non vedere una via di uscita che non fosse militare, quindi uno scontro frontale tra quello che era un esercito sostanzialmente, che è tuttora un esercito, che è il PKK, e un altro esercito, che è quello dello Stato turco. Lui ha fatto tutta una riflessione su, appunto, come evitare questa spirale anche di violenza, no? Perché sicuramente, cioè, teniamo conto che un popolo che è da 30 anni in guerra, cioè, immaginiamo, seppure una guerra partigiana, insomma, pensiamo cosa ha voluto dire, insomma, un anno, un poco più di un anno di guerra partigiana sulle nostre montagne, pensiamo a 30 anni di guerriglia continua con, insomma, ha significato migliaia di morti, villaggi sfollati, bombardati, torture, galere, eccetera, quindi, insomma, sicuramente qualcosa da cui si cercava una via d'uscita, una soluzione democratica, come la chiamava lui, nel senso di un'uscita che non, appunto, non fosse limitata al conflitto militare. E in questa riflessione qua, appunto, la non opposizione frontale tra un esercito e un altro, per strappare un pezzo di territorio di cui rivendicare la sovranità, ha fatto sì che ci fosse un confronto con appunto la storia degli stati-nazione e una critica di quel paradigma alla base, dicendo in qualche modo noi dobbiamo ragionare come se le frontiere non esistessero già più, insomma. Interessante anche perché è stato qualcosa di premonitore e di cui in questi giorni, insomma, si stanno anche vedendo i risultati, no? Cioè, gli stati-nazione comunque ormai sono superati e il futuro sarà qualcos'altro, no? Sarà una fase del capitalismo che, insomma, noi dobbiamo iniziare a lavorare come se non esistessero già più. E questo è quello che ha fatto il PKK nel corso del KCK, che poi il coordinamento in cui c'è il PKK e tante altre organizzazioni della società civile negli ultimi anni, e in questo crollo che vediamo, insomma, si vedono i risultati di un lavoro di questo tipo, no? Di incominciare a auto-organizzarsi dal basso, a auto-organizzare le comunità, federarsi tra di loro, costruire anche chiaramente delle milizie di difesa popolare, perché questo è stato fatto, non c'è stato un rifiuto della violenza, insomma, quando si parla di evitare uno scontro frontale tra apparati di Stato, non significa una rinuncia alla violenza come hanno fatto altri movimenti, no, nel corso della storia, ma di una concezione diversa. In questo ci sono riflessioni molto simili a quelle che sono state fatte dagli zapatisti in Messico, no? Di liberare dei territori, di costruire milizie di difesa, ma di evitare di porsi in uno scontro frontale con il potere, perché instaura tutta una serie di dinamiche anche gerarchiche, anche di militaresche, militariste, che, insomma, portano a, insomma, in Kurdistan hanno portato, appunto, a 30 anni di guerra e a sicuramente anche cose non piacevoli anche all'interno del conflitto, di cui infatti è stata fatta tutta un'autocritica, no?
E diciamo che ancora una decina di anni fa, forse un po' di più, ad esempio gli anarchici, diciamo, dello Stato turco, no? Che fossero turchi o che fossero curdi, puntavano parecchio il dito sul PKK rispetto alla gestione del territorio, che, come dire, in qualche modo lo poneva abbastanza in una morsa di ferro: chi non è contro di noi, chi non è con noi è contro di noi, quindi con anche azioni di rappresaglia nei confronti di chi poteva essere considerato collaborazionista per il mero fatto di aver, come dire, di non aver resistito all'entrata di truppe turche, quindi con tutte quelle durezze tipiche della guerra tra eserciti, e anche con una grande durezza nei confronti dell'opposizione politica interna, per non dire di quello che avveniva all'interno delle carceri. Ora sembra che ci troviamo di fronte invece a una situazione profondamente mutata, a una riflessione e poi, quello che è più importante, ad una pratica di segno radicalmente diverso.
Sì, infatti Sicuramente sì, questo c'è stato, cioè sicuramente PKK è riuscito anche a imporsi, una cosa sorprendente, insomma, in certe zone, soprattutto del Kurdistan, della Turchia, del Kurdistan turco, e il sostegno popolare, insomma, quasi totale, il livello di adesione di quasi insomma, sì, un sostegno totale. L'aspetto sorprendente è, appunto, sicuramente il PKK si è imposto anche in questo modo su un piano militare, anche su partiti che avevano altre posizioni politiche. D'altra parte, sicuramente questo ha le sue contraddizioni, dall'altra, parlando con la gente lì, quello che viene percepito è che il PKK, appunto, è sostanzialmente un esercito di difesa del popolo in quelle zone, e cioè che se non ci fosse stato, non ci fosse il popolo curdo, ci sarebbe già stato sostanzialmente schiacciato e sterminato dallo Stato turco, per cui chiaramente quelle contraddizioni in simili scenari di guerra sono per certi versi inevitabili. L'aspetto interessante è che, al contrario di tanti altri movimenti che o hanno abbandonato completamente la lotta, in qualche modo appunto entrando nel gioco democratico, in un modo, insomma, pacificando tutto, altri che si sono avvitati in spirali di autoritarismo, di violenza, eccetera, lì c'è stato un guardare in modo abbastanza spregiudicato a quelle contraddizioni, e quindi con un'autocritica, insomma, che è qualcosa, appunto, davvero di abbastanza unico, quindi un'autocritica sul proprio percorso, sulla situazione, e un confronto anche con altre realtà. Parlavo prima degli zapatisti, l'aspetto, diciamo, di federazione dal basso sicuramente è qualcosa che Öcalan ha preso dichiaratamente, insomma, da Marrey Bookchin, da, insomma, il municipalismo libertario, ecologismo radicale, insomma, quella scuola lì, vero, insomma,
è arrivato un messaggio forse polemico, non lo so, pone una domanda: come e chi finanzia il PKK?
Ma il PKK è sostanzialmente, appunto, teniamo conto che sono 30 anni di guerra in un paese di, insomma, una regione della Turchia di una trentina di milioni di abitanti, con milioni e milioni di espatriati all'estero, cioè di emigrati che lavorano in Europa, in Germania soprattutto, in Inghilterra, in Francia, eccetera, che rimandano rimesse ai propri parenti, ai propri fratelli, amici, eccetera. Teniamo conto che, appunto, tutti quanti, in tutte le famiglie in cui si va, c'è qualcuno in galera, qualcuno che è stato ammazzato, qualcuno, spesso più di uno, in montagna a combattere, e quindi è una guerriglia di popolo proprio, cioè viene sostenuto dal popolo curdo tutto quanto.
Sì, no, ma immaginavo la risposta, però è giusto, doveroso, come dire, quando arrivano i messaggi, stavi parlando, mentre ti ho interrotto, del municipalismo libertario e...
Come fonte di ispirazione, diciamo, teorica per il confederalismo democratico, no? Giusto per capirsi, quando Öcalan parla di democratico, di democrazia, intende esplicitamente, lui dice esplicitamente qualcosa di completamente diverso da quello che è la democrazia rappresentativa dei paesi occidentali e capitalistici, ma intende, in alcuni casi viene definito una democrazia senza Stato, o comunque una democrazia radicale, dal basso, popolare. La concezione è quella di una democrazia diretta, classica, insomma, se ne esiste uno, no? Quindi di assemblee di villaggio, dirette, assemblee di quartiere, i cantoni che sono stati organizzati in Rojava, la regione, appunto, del nord della Siria di cui parlavamo, sono stati divisi, appunto, in tre cantoni, in ogni cantone sono stati fatti delle comuni, insomma la traduzione potrebbe essere letterale, potrebbe essere delle comuni di rione, di quartiere, di strada, di quartiere, poi di villaggio, eccetera, che a livelli sempre più alti eleggono i propri delegati immediatamente revocabili e li mandano ai livelli più alti per decisioni insomma che riguardano territori più ampi, no? Quindi diciamo una questione di democrazia diretta di questo tipo. Ma l'aspetto che insomma che solleva anche la domanda dell'ascoltatore cioè, poi è interessante perché è un po' all'origine del fatto che per esempio in questa fase in cui il PKK sostanzialmente è stato il protagonista principale della resistenza contro l'IS, contro ISIS, chiamiamolo, ovvero quando l'ISIS ha attaccato in Nord Iraq, ha attaccato il Kurdistan federale, ha attaccato dei campi profughi di curdi turchi in Kurdistan federale, ha attaccato delle zone abitate dagli yezidi a Sinjar, le milizie del PKK da un lato e della YPG, che sarebbero le milizie dei curdi siriani, quindi del Rojava, sono intervenute per difendere la popolazione curda di lì, mentre le milizie che dovrebbero essere quelle deputate alla difesa del territorio, ovvero le milizie Peshmerga di Barzani, si sono dileguate e hanno lasciato la popolazione in balia dell'ISIS. Quindi,
a leggere però i giornali sembra che le armi, i finanziamenti, il sostegno stia arrivando proprio a queste milizie di Barzani, a questi Peshmerga che invece se la sarebbero data velocemente a gambe.
Certo, questo appunto, tenendo conto che il PKK non ha finanziamenti da altri stati o governi locali e non solo locali, chiaramente insomma un discorso del tipo che abbiamo fatto prima è qualcosa che non interessa a finanziare a nessun tipo di governo, anche nel senso qualcosa che va a spaccare ancora più radicalmente, no? Cioè se un discorso di secessione di un pezzo di un territorio può interessare a un altro stato, no? Uno stato rivale, come è stato sempre nella storia dei curdi, no? Che uno stato, che ne so, l'Iran finanziava il movimento curdo in Turchia in funzione dell'antigoverno turco per creare spaccature, secessioni su territori, eccetera, e viceversa. Questo discorso del confederalismo e di in qualche modo ignorare i confini nazionali, quindi neanche chiedere una loro messa in discussione, ma semplicemente ignorarli, è qualcosa che non interessa più a nessuno, ma non soltanto, dà fastidio a tutti. E questo spiega il fatto che mentre i Peshmerga di Barzani sono, il PDK di Barzani sono sostenuti, armati dall'Occidente, eccetera, PKK non solo non se ne parla mai, è nella lista delle organizzazioni terroristiche stilata da Europa, Stati Uniti dopo l'11 settembre e quindi insomma con tutto quello che ciò comporta nei confronti di chi sostiene dall'Europa o in giro per il mondo. E spiega il silenzio e questa confusione che viene fatta sul movimento curdo, che appunto sembra, da come si legge sui giornali qua in Occidente, poi forse negli Stati Uniti, insomma, guardato un po' il New York Times, così sembra che un po' più di attenzione su questo, anche sulla BBC, ho visto che ha fatto un servizio in cui invece un esperto militare spiegava precisamente come sono andate le cose, per esempio per la questione degli yezidi, che è stato il PKK e non i miliziani del Kurdistan federale, del Kurdistan iracheno, a attaccare l'ISIS, farla allontanare, costruire un corridoio umanitario.
Ecco, raccontiamo un po' questa parte, perché sembra, per chi sta seguendo queste vicende, sembra che ormai sia tutto evidente, però poi non è così evidente anche così tra noi, molto normalmente non tutti seguono con attenzione queste questioni, per cui magari è importante, come dire, raccontare proprio la storia vera e propria. Che cosa è accaduto in agosto in quella zona?
Ma lì sostanzialmente c'è stata un'avanzata dello Stato Islamico, che era qualcosa che appunto i media occidentali hanno fatto passare come qualcosa di imprevisto, imprevedibile. In realtà le milizie dei curdi siriani era due anni che combattevano e in qualche modo sono riuscite, anche nonostante gravi perdite, sono riuscite ad allontanare, a liberare diversi villaggi e territori contro questi qua dello Stato Islamico. Ad agosto, inizio agosto, cioè, insomma, sì, c'è stata l'avanzata tra la Siria e l'Iraq dello Stato Islamico, che ha subito attaccato villaggi di Sinjar o di Shangal in curdo, e ha attaccato le città, principalmente la città più grande, la città di Mosul, che è una città, comunque teniamo conto, di 1.800.000 abitanti, con insomma tutto quello che ciò comporta a livello anche di banche, soldi che hanno trovato e soprattutto le armi dell'esercito iracheno, che si è sfaldato completamente, nonostante quelli dell'ISIS fossero insomma qualche migliaio, neanche, insomma 2.000-3.000, e loro insomma un esercito di migliaia e migliaia, di decine di migliaia di soldati, insomma si è sfaldato immediatamente, lasciandogli armi di tutti i tipi, le armi di un esercito moderno, regolare, le armi fornite dagli americani, per questo insomma l'ISIS, basta andare a vedere sul terreno, ha tutte le armi americane moderne. E quindi già su questo insomma questo è qualche sospetto che non ci fosse, o perlomeno non ci fosse tutto questo interesse a fermare questa avanzata dell'ISIS, se non proprio di in qualche modo aiutarlo, come finora l'ISIS era stato aiutato dalla Turchia, ad esempio, che è il suo principale finanziatore e sostenitore sul campo. E dopo questo assalto, dopo questo di essersi impadroniti di tutte queste armi, è iniziato invece di proseguire verso sud, verso Baghdad, che era quello che un po' ci si aspettava, lo Stato Islamico si è in qualche modo rigirato verso sinistra, insomma è ritornato in su verso il Kurdistan federale, e ritornando verso il Rojava, verso la Siria, quindi verso il nord Iraq, anche in parte verso sud, ma senza arrivare fino a Baghdad. In questa avanzata appunto si sono verificati quegli episodi di pulizia etnica, sostanzialmente, in cui abbiamo visto appunto i curdi delle milizie locali, in alcuni casi, bisogna anche dirlo, hanno resistito, ma nella maggior parte sembra che almeno inizialmente abbiano sostanzialmente lasciato terreno. In qualche modo, insomma, qualcuno dice, adesso non posso avere questa certezza, però che al PDK di Barzani, ovvero diciamo all'amministrazione della regione autonoma curda del nord Iraq, non vedesse neanche così di cattivo occhio che lo Stato Islamico, diciamo, mettesse in crisi in questo modo il governo centrale di Baghdad, il governo di al-Maliki. Questo insomma si è anche visto, perché l'amministrazione curda in qualche modo ne ha approfittato e per esempio si è impadronita di Kirkuk, che è un'altra città a maggioranza curda, da sempre mira di una regione autonoma curda, che però non rientrava ancora nella regione del Kurdistan del nord, del Kurdistan del sud. Quindi
c'è una città che, se non erro, sotto il regime di Saddam Hussein era stata in qualche modo arabizzata a forza, con grandi immigrazioni che consentissero di modificare gli equilibri fra virgolette etnici, certo, nella regione.
Sì, rimaneva come rivendicazione storica da parte dei curdi, degli iracheni, del PDK, e quindi in qualche modo hanno approfittato di questa crisi del governo centrale, di questo caos nell'area, per allargare le loro frontiere, trincerarsi in queste frontiere, e sostanzialmente, fino a quando poi appunto l'ISIS, lo Stato Islamico, non ha attaccato anche loro, ha in qualche modo lasciato fare, diciamo, ha difeso i suoi spazi, ma non ha. Mentre chi è intervenuto sono stati nella zona verso la Siria le milizie del PYD, che si chiamano YPG e YPG, perché insomma ricordiamo che hanno milizie miste e milizie femminili, esclusivamente femminili, che hanno avuto un ruolo importantissimo in questo conflitto contro lo Stato Islamico e hanno tuttora, quindi nella zona verso la Siria, che è la zona di Shengal, dove c'è stata la strage di Yezidi, sono intervenuti questi del PYD, mentre più verso i monti Kandil, dove c'è il PKK, più nella zona appunto di Kirkuk, di Mosul, sono intervenuti le milizie degli YPG, che sono le milizie dell'unità di difesa del popolo, del PKK, e hanno sostenuto sostanzialmente loro questa battaglia, anche perché oltre alla questione di volontà c'è anche da dire che l'esercito, i Peshmerga, i Barzani, è dieci anni, più di dieci anni che hanno, avendo questa autonomia, avendo questo in qualche modo ruolo riconosciuto, no, di esercito, di milizia di difesa di quella zona, si sono in qualche modo un po' seduti sugli allori, nel senso che non erano più molto in grado di combattere, mentre il PKK, i curdi siriani, avevano un'esperienza oltre che trentennale, anche immediata, di conflitto con lo Stato Islamico, questi curdi siriani, e 30 anni di esperienza di guerriglia, chiaramente erano più pronti a combattere. Questi altri, molti dicono che si erano ormai trasformati in un apparato sostanzialmente di un esercito che aveva ben poco da fare, tra l'altro pagato male o non regolarmente, per cui molti giovani in queste milizie qua non hanno nessuna voglia di combattere, sono scappati. E invece pare molti, per esempio vecchi Peshmerga che avevano combattuto contro Saddam, eccetera, sono andati volontari a combattere contro l'ISIS. E quindi, insomma, questo per capire un po' anche le differenze, no? nel campo curdo, che quando si parla di curdi, di dare le armi ai curdi, sicuramente non si tratta di darle ai curdi del PKK, ai curdi del PYD, che sono considerati terroristi, ma che sono quelle forze che sul campo stanno costruendo una resistenza contro lo Stato Islamico e sono in realtà gli unici a farlo. E non solo, cioè il discorso che stanno facendo loro, come lo stanno facendo, diciamo, a livello politico di auto-organizzazione dei villaggi, di in qualche modo di promuovere, no, il protagonismo popolare con le assemblee nei villaggi, quello che hanno fatto a Shengal, a Mahmur ad esempio, e non è arrivare lì come un esercito liberatore per poi imporre il proprio controllo sul territorio. Ma è stato quello di coinvolgere la popolazione locale, di distribuire le armi alla gente dei villaggi e di dire costruiamo delle milizie di autodifesa popolare, tanto che appunto pare centinaia sono entrati, dei vari villaggi sono entrati, hanno costituito ad esempio le milizie di difesa di Mahmur, la milizia di difesa di Shengal, e insomma, quindi cercando di portare avanti un discorso di questo tipo. E non sono sicuramente costoro quelli a cui verrebbero date le armi, a parte che poi bisogna anche vedere quali armi, eccetera. Però quelli a cui verrebbero dati sono appunto l'apparato di amministrativo, sostanzialmente, della regione autonoma curda irachena, che ha tutta anche altre posizioni rispetto a quello che dicevamo prima, chiaramente ha posizioni nazionaliste classiche e che sostanzialmente è un po' un racket feudale, tribale del petrolio in quell'area lì, ed è il principale alleato degli americani in quell'area, costituisce insomma la forza di controllo di quell'area come uno stato, come un vero e proprio stato, no? Nonostante non lo sia, e questa insomma, in questo c'è anche il conflitto grosso all'interno del movimento curdo, che ricordiamo negli anni è stato un conflitto anche armato, cioè tra il PKK e il PYK di Barzani sono stati anni di conflitto armato sulle montagne tra Turchia e Iraq.
Sì, è abbastanza notorio, cioè notorio, ma forse no, comunque diciamo che è bene ricordarlo che c'è stato un conflitto diretto politico tra queste formazioni e quelle del PKK anche diversi anni fa, non a caso il fronte meno, come dire, meno permeabile è proprio questo qui. E d'altra parte l'intervento statunitense non poteva che avvenire, fra virgolette, in difesa di un alleato storico quale Barzani, altrimenti non si spiegherebbe questo repentino mutamento di fronte dovuto, fra virgolette, al mero sconfinamento dei propri amici degli amici in Siria. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti finora hanno sostenuto sia l'esercito siriano libero sia le altre formazioni nella loro lotta contro il regime di Bashar al-Assad, quindi di fatto a oggi si trovano di fronte a una contraddizione aperta, una delle tante contraddizioni aperte dalle loro, come diciamo, possiamo chiamarle liaison dangereuse, alleanze pericolose. L'Afghanistan evidentemente ha insegnato poco o nulla, tranne che non si faccia propria, come dire, la tesi di qualcuno che dice in fondo questo scacchiere delle alleanze complesse mantiene comunque una situazione di instabilità che favorirebbe comunque gli interessi statunitensi. Io non sono molto convinta di questa tesi che mi è stata esposta di recente durante un'intervista da un compagno. Tendo più a pensare ad un'obiettiva difficoltà statunitense nel gestire le aree che pretende di controllare. Gli statunitensi sembrano molto abili nel bombardare, distruggere, radere al suolo, invadere, ma poi quando si tratta effettivamente di controllare non riescono ad avere una politica che non porti ad un ulteriore stato di instabilità. D'altra parte, parlandone durante la rassegna stampa, si faceva riferimento al fatto che durante la prima guerra dell'Iraq, quella che all'epoca venne chiamata la guerra del Golfo, gli Stati Uniti non arrivarono a chiudere la morsa su Saddam Hussein, ma lo strinsero in una sorta di morsa d'acciaio, lo costrinsero a 10 anni di sanzioni pesantissime con ripercussioni mostruose sulla vita concreta degli uomini, delle donne e dei bambini di quel paese, che vennero privati anche dell'essenziale, persino delle medicine, ma non concluse la partita. Cosa che verrà fatta invece nel 2003 dal figlio del presidente, che invece aveva fatto l'operazione numero uno e vista la non conclusione aveva perso il posto, non era stato rieletto, ma con l'arroganza tipica di chi ritiene di poter controllare tutto. Di fatto l'instabilità irachena va ben oltre la questione dell'ISE, è una cosa, come dire, che molti osservatori hanno spiegato anche in termini di immediata ritirata dell'esercito nelle regioni sunnite che erano state in qualche modo penalizzate dall'amministrazione di Nouri al-Maliki. E in un primo tempo la politica statunitense sembrerebbe essersi volta soltanto a eliminare Maliki e di farlo sostituire con un altro esponente sciita più disponibile all'apertura di un dialogo con le formazioni sunnite, ma non ad un intervento diretto. E ancora oggi il Corriere della Sera pone sul piatto, no, il cosiddetto dilemma di Obama, e in due box di cui abbiamo parlato durante la rassegna stampa, Guido Olimpio sostiene che sostanzialmente l'area militare, i militari del Pentagono ritengono che sia opportuno colpire la Siria, mentre l'area più politica vorrebbe limitare soltanto all'Iraq l'intervento. E questo nel giorno in cui c'è tutta l'emozionalità della ennesima sfida, dell'omicidio in diretta televisiva del secondo giornalista americano. Quindi in qualche modo di fronte anche ad una ventata emotiva che indubbiamente si sarà scatenata nel paese, ma la reazione sembra essere molto, da un lato debole e dall'altra decisamente incerta e contraddittoria. E questo perché il quadro delle alleanze è decisamente incerto e contraddittorio, almeno questa è la mia opinione. Tu cosa ne pensi?
Sì, sicuramente è complicato, nel senso che ci sono un po' tutti e due gli aspetti che dicevi tu, nel senso sicuramente c'è una difficoltà da parte americana. Dall'altro, fin dall'inizio, l'attacco, i bombardamenti sulle colonne dello Stato Islamico, insomma, hanno dimostrato, e tanto più oggi, se ci pensiamo, appunto, in un momento di emotività popolare, dopo le decapitazioni, eccetera. Quindi, in un momento in cui non è che sicuramente non si fanno degli scrupoli morali gli americani a bombardare a tappeto delle colonne di quelli dello Stato Islamico, ma sostanzialmente non l'hanno mai fatto. Quando hanno dichiarato di iniziare i bombardamenti, l'impressione è stata che più che di stroncare l'avanzata dello Stato Islamico, volessero in qualche modo indirizzarli da una parte piuttosto che dall'altra, controllarli, insomma, fargli capire di qua sì, di qua no, ma anche perché, insomma, l'aviazione americana su quel territorio lì, che conosce benissimo, insomma, se voleva li sterminava nel giro, cioè colpire con le tecnologie, le informazioni che ci sono oggi, nelle colonne di questi qua nel pieno del deserto iracheno, cioè era un gioco, cioè un videogame, no? E non penso che si sono fatti degli scrupoli perché non volevano ammazzarli o...
Quando si è trattato dell'esercito di Saddam Hussein, sia all'inizio degli anni 90 sia nel 2003, non è che ci hanno impiegato molto a far fuori tutti.
Certo, ed era un esercito, insomma, di decine di migliaia di uomini, eccetera. E quindi, insomma, c'è sicuramente un... poi è chiaro che sono dinamiche che spuntano di mano e non riescono a controllare del tutto, perlomeno. Però io credo che, insomma, comunque l'ISIS è stata, cioè, è anche nella percezione di chi la sta combattendo, questo è interessante vederlo in chi lo sta combattendo sul terreno, quindi la gente, dei villaggi, le milizie di donne, il discorso che fanno è anche abbastanza preciso, insomma, anche rispetto alla questione dell'invio delle armi, no? L'invio delle armi ai curdi, cosiddetto. E loro dicono: ma noi stiamo combattendo da due anni in Siria, da mesi, questi qua, con le nostre armi, e stiamo riuscendo a tenerli abbastanza a frena, però il problema è che questi qua hanno tutte le armi moderne che gli avete dato voi, insomma, in un modo o nell'altro, più o meno indirettamente, poi uno può dire avete fatto a posto, no, però sta di fatto che, per cui il discorso che fanno loro è anche abbastanza chiaro, cioè l'appello che hanno fatto da Rojava è: non mandateci le armi, noi non servono le armi, basta che non le date più agli altri, basta che bloccate le frontiere, non li fate più fare i campi di addestramento sul confine in Turchia, non li curate negli ospedali in Turchia, non li fate passare, non gli date i soldi di qua e di là, eccetera. Poi ci pensiamo noi con le armi che abbiamo noi, e questo è il discorso che fanno loro, chiaramente è una roba che non passa sui media, perché non tanto dimostrerebbe il tipo di resistenza popolare che c'è sul campo. E rispetto, appunto, a quello che si diceva, quindi, insomma, che in qualche modo, quanto voluto, secondo me la cosa interessante è comunque che la politica americana in quell'area sta determinando una spaccatura sicuramente dell'Iraq, della Siria, per in qualche modo imporre di nuovo, cioè accentuare ancora di più dei conflitti di tipo etnico e confessionale, più che altro, insomma, che è qualche cosa che per loro è abbastanza più facile, o perlomeno ritengono che sia più facile da controllare rispetto ad altre dinamiche che invece vanno fuori controllo. Cioè, tu parlavi prima anche della prima guerra del Golfo. Appunto, tutti si aspettavano che Saddam sarebbe stato deposto e avrebbero potuto tranquillamente fare, no? Nel 91 non lo fu, perché dopo la caduta di Saddam ci fu un'insurrezione in tutto l'Iraq, in particolare nel sud sciita, ma anche nel tutto il nord curdo, un'insurrezione enorme che alla fine gli americani preferirono delegare Saddam a reprimere, e ci fu una repressione con centinaia di migliaia di morti, di cui sostanzialmente in Occidente non si è non si è quasi parlato, e hanno preferito rimettere lì Saddam per fargli reprimere quell'insurrezione, dargli mano libera a una repressione che ha fatto appunto centinaia di migliaia di morti, dar mano libera alle milizie di nuovo di Barzani e del PDK nel nord con i curdi, che hanno per loro lì represso la rivolta dei curdi in nord Iraq. Secondo me, insomma, agli americani tutto sommato questo tipo di conflitti qua è qualcosa che riescono a, in qualche modo, a gestire, fomentandoli, poi chissà fino a quando, magari è una situazione così controllabile, poi vedibile del tutto, però in qualche modo è più tranquillizzante una situazione del genere, in cui comunque una volta fornisci l'armi a uno, una volta all'altro, li fai massacrare tra di loro, e sostanzialmente si va avanti, anche perché forse non è che c'è più una visione così a lunghissimo periodo, c'è un po' insomma il raschiare il fondo del barile, un po' letteralmente qua, e insomma durare quel che si riesce. L'aspetto interessante è che, come dicono anche dei testi insomma che sono usciti da Rojava, così è che in queste situazioni di caos, di crollo, di scatenazione dei confini e di tutto il caos che ne segue, chiaro che provocano insomma situazioni, delle tragedie, come c'è stato e come c'è tuttora insomma nei territori in cui che vengono attaccati dall'ISIS e non solo, ma insomma danno anche spazio a delle dimensioni, delle dinamiche di protagonismo popolare che comunque ci sono, e che sono anche insomma nell'area, stanno diventando militarmente e politicamente potenti e significative. E quindi insomma secondo me è interessante vedere queste dinamiche qua, no? come queste crisi da un lato, il caos dall'altro, possono essere spazi in cui emerge un'autonomia, una possibilità di rivolta, di costruire qualcosa di diverso, no?
Ok, senti, a conclusione di questa nostra lunghissima approfondimento su questa regione, ma d'altra parte abbiamo un po' di tempo a disposizione in questo momento estivo di palinsesto un po' sconvolto, ti sottopongo un ultimo messaggio che ci è appena arrivato, un messaggio di Luca che ci scrive: secondo me sottovalutiamo le capacità organizzative dell'IS. Tu cosa ne pensi?
In che
senso non lo so, è un messaggio che è arrivato, diciamo che sembrerebbe alludere ad una maggiore capacità militare, organizzativa, attrazione da parte di queste formazioni.
No, ma infatti forse non mi sono spiegato tanto bene quando dicevo che l'America aveva potuto sconvolgere, cioè stroncare l'avanzata di ISIS. In un primo tempo, chiaramente l'ISIS adesso è sostanzialmente uno Stato con una potenza militare ormai difficile da controllare, nel senso che appunto a differenza anche di altri gruppi, a differenza anche della stessa Al-Qaeda che aveva degli obiettivi diversi così, loro appunto stanno muovendo come un vero e proprio Stato, con oltre che con un controllo insomma fondato sul vero e proprio terrore dei posti in cui che amministrano, ma con appunto un'economia statale, quindi chiedono le tasse, gestiscono le centrali elettriche, i depositi di grano, i pozzi petroliferi, e hanno un esercito mercenario che viene pagato, quindi anche in quelle aree sunnite lì sicuramente hanno avuto anche un'attrattiva, perché i giovani così proletarizzati della regione magari non avevano nient'altro da fare, invece di stare in un esercito iracheno in cui che li marginalizzava, non li pagava eccetera, questo è un'amministrazione semplicemente così, è un'amministrazione, un esercito in cui vengono pagati abbastanza bene, e poi sicuramente c'è anche un potere di attrattiva e di quell'ideologia lì, questo è inutile negare, insomma, il fatto che ci siano decine se non centinaia di ormai cittadini europei che partono per andare a combattere là, ci dice qualcosa anche questo, no? Sul fallimento degli stati-nazione, di tutte quelle ideologie. strategie che ne sono state alla base e che si stanno confrontando sul campo, anche per questo è interessante quella situazione lì, altre narrazioni dei territori, altre visioni del mondo. Non a caso quella dell'ISIS è una visione anch'essa in qualche modo internazionalista, no? Che non riconosce i confini degli stati-nazione che sono stati imposti dal colonialismo, è una visione già abbastanza semplice, immediata, insomma, che ha un potere di attrattiva comprensibile, no?
Vabbè, diciamo che a quello che hai appena aperto è uno spiraglio sulla questione che meriterebbe da sola un approfondimento molto lungo, ma dopo quasi un'oretta credo che dobbiamo rimandare ad un'altra occasione. È una questione che a me interessa molto perché sollecita un po', come dire, il fallimento sostanziale non soltanto delle democrazie ma anche delle alternative rivoluzionarie alle democrazie nell'essere attrattivi nei confronti di gente che spesso non è nemmeno troppo proletarizzata. Magari abbiamo assistito, almeno le cronache ci rimandano, di persone che avevano un lavoro, una casa, ma che in qualche modo rintracciano un percorso identitario interessante, no? Quindi abbandonano la casa, le sicurezze che l'immigrazione magari di seconda o terza generazione aveva garantito loro. Ma, come dire, occorrerebbe un'analisi più approfondita, meno banale, meno buttata lì, magari in un'altra occasione. Io nel frattempo ti ringrazio moltissimo per il tuo approfondimento. Alla prossima.
Alla prossima, grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.